Questo è il terzo dei quattro file previsti per la prima lezione. Ci siamo lasciati nel precedente contenuto del file numero 2, elencando come prima parte del corso la spiegazione della definizione del concetto di cultura. Per questa prima parte il contenuto sarà svolto durante la lezione registrata ossia in videoconferenza su Microsoft Teams. Successivamente esamineremo alcuni contenuti del mio saggio Identità in frammenti, prospettive globali di sociologia della conoscenza. Per questo libro si richiede lo studio esclusivamente della seconda e della terza parte, che corrispondono nel testo a stampa delle pagine che vanno dalla 62 alla 150. Ripeto, da pagina 62 a pagina 150. Identità in frammenti è un saggio che esamina come delle teorie sociologiche classiche hanno illuminato alcune problematiche sociali della contemporaneità e come possono tuttora essere utili per effettuare questo tipo di lettura della realtà, del mondo sociale che ci circonda. Insieme a Identità in frammenti, nel programma di esame si rimanda ad un mio articolo pubblicato nel 2005 sulla rivista sociologica Salute e Società edita dalla Franco Angeli. Franco Angeli, ricordo essere anche l'editore del saggio Identità in frammenti, e questo articolo si intitola Comunicare il dolore con il corpo ed esamina uno degli aspetti che sono estremamente significativi della cultura occidentale contemporanea, ossia l'attenzione emergente, se non addirittura divenuta esclusiva, verso la corporeità, l'attenzione al corpo. Come questo sia avvenuto, come sia accaduto che nella cultura occidentale il corpo da corpo che deve essere aiutato e curato, la nascita della moderna scienza della medicina, ma anche un corpo che deve essere esibito, quindi la nascita di un'industria culturale come l'industria estetica. Ormai noi viviamo in un mondo sociale in cui l'attenzione al corpo è un qualcosa che è dato per scontato, ma l'attenzione alla corporeità è una dimensione che occorre decostruire, cioè andare alle radici di quel momento nel quale nella cultura occidentale, a partire dalla modernità, dalla prima modernità, per essere più esatti, il corpo assunse questa centralità. Per quanto riguarda l'articolo può essere ottenuto ordinandolo direttamente in formato elettronico, ossia cartaceo, sul sito della Franco Angeli, normalmente in condizioni come quelle che hanno vissuto i vostri colleghi negli anni precedenti. Era agevolmente condivisibile tra studenti degli anni di corso che avevano già sostenuto l'esame e gli nuovi studenti del mio corso che si passavano le fotocopie dell'articolo. Io non posso, viceversa, condividere il PDF dell'articolo su né Moodle né Microsoft Teams in quanto autore e sono soggetto al copyright. E rispetto al copyright non è stata ovviamente emanata nessuna disposizione in deroga, anche rispetto alle attuali circostanze emergenziali che stiamo condividendo. L'ultimo testo del corso, che sarà quello al quale dedicheremo la maggior parte delle ore di didattica, è il testo di Paddy Scannell, Media e Comunicazione, edito da Il Mulino. Rispetto a questo libro, agli studenti è richiesta la conoscenza di tutte le parti, ad esclusione dei seguenti capitoli: parte seconda, capitolo quarto, cultura e comunicazione, Lewis, Haggard e Williams, Gran Bretagna, 30-50. Ripeto, va espunto, ossia non occorre preparare per l'esame il capitolo quarto della parte seconda del manuale di Paddy Scannell, Media e Comunicazione, dal titolo Cultura e Comunicazione, Lewis, Haggard e Williams, Gran Bretagna, anni 30, anni 50. Non occorre studiare della parte terza il capitolo settimo, dal titolo Comunicazione e linguaggio, Austin, Grice, Sachs, Levinson, Gran Bretagna, USA, 50-70. Queste sono le parti che non occorre portare all'esame. Quindi, ripeto, vanno tolti dal manuale della parte seconda il capitolo quarto, della parte terza il capitolo settimo. Come da programma, è indicato anzi, parliamo al presente, un ulteriore libro di testo dal titolo Sexting e Cyberbullismo della Sharif. Rispetto a questo testo, per quello che riguarda in particolare quest'anno accademico, ho deciso di non aggravarvi ulteriormente da una lettura peraltro che ritengo estremamente indispensabile per un educatore, visto e considerate le tematiche trattate. O meglio, io suggerisco una scelta di questo genere. Vi lascio in maniera facoltativa di decidere se procurarvi, leggervi questo testo. È un testo che ritengo indispensabile per l'educatore, soprattutto quando l'educatore si troverà a lavorare nella quotidianità con i giovani. Conoscere le dinamiche relative a due problemi sociali emergenti, quali il cyberbullismo e il sexting, vuol dire anche dotarsi degli strumenti appropriati, sia di conoscenza, ma ancor prima di prevenzione e di intervento. Vuol dire, ed è quello che svolge il saggio della Sharif, vedere come anche altrove, in Nord America, in Canada, che sono le due realtà con le quali l'autrice ci mette a contatto, si è affrontato in anni recenti questo spinoso problema che mette addirittura a rischio, alle volte, fortunatamente sporadiche, la vita degli adolescenti e dei giovani adulti, tra tenendo anche presente che i due aspetti del cyberbullismo e del sexting, anche se appaiati molto spesso, andrebbero opportunamente distinti, soprattutto per disegnare delle linee di prevenzione e di intervento più efficaci. Questo libro tratta anche come il mondo e la realtà giuridica ha affrontato in altri paesi la parte sanzionatoria rispetto a coloro, cyberbulli o predatori sessuali, fossero stati identificati e quindi perseguiti dal punto di vista penale. Questo anche alla luce della scelta fatta dall'Italia quando recentemente è stata varata anche da noi una normativa specifica inerente al fenomeno del cyberbullismo. Come potete immaginare, queste sono tematiche assolutamente indispensabili come ambito su cui acquisire le necessarie competenze da parte di un educatore e in generale di ogni operatore sociale, includo anche la categoria degli assistenti sociali. Ovviamente in questo anno accademico, visto un po' anche la difficoltà di riuscire a portare avanti, limitando i danni, una didattica, ho ritenuto di lasciare a voi la scelta personale di acquistare questo testo, ma non tanto, ripeto, per prepararvi all'esame o per aspettarvi qualche domanda su questo argomento, quanto come un testo da avere. Un testo da avere anche per il vostro futuro professionale, perché vi aiuterà a saperne sicuramente di più. E anche a procedere, magari in maniera autonoma, a leggervi e ad apprendere quali sono le disposizioni contenute nella legge sul cyberbullismo. Spero quindi di essere stato abbastanza esauriente rispetto alla presentazione del programma. Qualora non fo lo fossi stato sufficientemente, vi ricordo che vengono confermati gli orari di ricevimento che avevo già da diversi mesi inserito sulla mia pagina personale dell'Università di Trieste, alla quale potete accedere attraverso il Cerca Persone. Il ricevimento era stato stabilito, quello che nei paesi anglosassoni viene definito in quanto office hours, nelle giornate di didattica, ossia del mercoledì e del venerdì, dalle 10:45 alle 13, cioè in quell'arco orario che precedeva le mie lezioni. Questo arco orario lo confermo, tuttavia, come intuitivo, il ricevimento si svolge in via telematica. Vi prego, non altrimenti, non attraverso le mail, in quanto in questo periodo siamo subissati dalle mail della direzione dei colleghi per cercare di organizzare l'emergenza della didattica. Quindi, in via telematica tramite Skype, il mio indirizzo Skype lo trovate riportato sia nell'avviso, il primo avviso che è stato inserito su Moodle, sia, ripeto, sulla mia pagina personale che trovate nel campo di ricerca Cerca Persone della homepage di UNITS inserendo il mio nome. L'indirizzo comunque Skype è G Porcelli, G-I tutto attaccato, Porcelli tutto minuscolo. Quindi, qualora abbiate dubbi, abbiate quesiti, non abbiate capito il contenuto del programma che vi ho esposto, le parti da preparare per l'esame o abbiate anche necessità di chiarimenti sui contenuti della didattica e delle lezioni, via via che questi verranno presentati, siete benvenuti a contattarmi, ripeto, in orario di ricevimento il mercoledì e il venerdì dalle 10:45 alle 13 attraverso Skype. E con questo abbiamo terminato l'aspetto di presentazione del corso e quindi dell'illustrazione del programma di esame. In questi 5 minuti che restano rispetto al terzo file, cominciamo ad affrontare quello che vi avevo anticipato, ossia la definizione del concetto di cultura. Nel file precedente avevamo detto che il concetto di cultura non si accontenta e non si è accontentato di un'unica definizione nella sua storia, ma le definizioni del concetto di cultura, contate dai due antropologi allievi di Parsons, Clyde Kluckhohn e Alfred Kroeber, sono addirittura 160. Questi due antropologi hanno avuto l'ingrato compito di andare a fare una rassegna nella letteratura occidentale per verificare appunto quante definizioni riuscivano a scoprire rispetto al termine cultura. Il problema che si pose a questi due studiosi fu quello inerente all'organizzazione di questa marea sterminata di definizioni. Vi risparmio le categorie attraverso le quali cercarono di raggrupparle e di ordinarle. Ve le solo cito en passant. Loro riconobbero delle categorie di definizioni di tipo rispettivamente descrittivo, storico, normativo, psicologico, strutturale, genetico ed incompleto. Con incompleto intendono quelle definizioni che non rientravano nelle categorie precedenti e che però non avevano una completezza definitoria tale da poter essere ascritte ad un'ulteriore categoria specifica. Rispetto al concetto di cultura, perché il concetto di cultura divenisse interesse specifico anche degli antropologi Kroeber e Kluckhohn, tanto da portarli a scrivere questo saggio rispetto alle definizioni di cultura, è dovuto al fatto che lungo tutto il XIX secolo, nell'ambito della filosofia europea, a partire dalla filosofia tedesca, si articolò un dibattito estremamente complesso tra due concetti che andarono in qualche maniera a scontrarsi tra di loro. Due concetti simili ma diversi. Entrambi i concetti, in qualche modo, per i sostenitori di un partito rispetto all'altro, andavano a caratterizzare il concetto o alcuni aspetti del concetto di cultura. Questi due termini erano rispettivamente quello di Kultur con la K, scritta per giunta in maiuscolo, e quello di civilization, civilization si scrive con la Z maiuscola. Chi operò questa distinzione fu a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo l'umanista filosofo tedesco Johann Gottfried von Herder. Per quale motivo si sviluppò questo dibattito lo affronteremo nell'ultimo dei quattro file che andremo a caricare tra poco.